due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat e state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un salutone caldo per quello che è possibile, visto che è arrivato un pizzichino di freddo tanto atteso in questi stravolgimenti e cambiamenti climatici di cui anche noi ogni tanto parliamo, senza particolari pretese di fare né i climatologi né i tuttologi. E facciamo invece un piccolo biglietto da visita per chi ci dovesse ascoltare la prima volta o non sa chi siamo, e quindi insomma in qualche modo lo posizioniamo dentro la nostra trasmissione, che appunto si chiama Stampa Rassegnata, perché è un modo, così vorrebbe essere ironico, di fare il verso a una più seria o seriosa rassegna stampa, e senza prenderci troppo sul serio, però anche noi abbiamo l'aspirazione di guardare i giornali che fanno la cronaca locale e partire appunto da quello che esce sui giornali per fare alcune riflessioni che ci sembrano interessanti e vanno nel segno, diciamo, di una radio che è antifascista e anticapitalista per sua natura, nascita e costituzione, e allo stesso tempo, quando ci riesce, diamo anche la parola volentieri, apriamo i nostri microfoni a realtà, singoli che sono in conflitto per la trasformazione radicale dell'esistente sul nostro territorio e nella nostra area metropolitana. Queste un po' le caratteristiche della nostra trasmissione. Se quello che vi ho detto non vi fa schifo, non vi preoccupa, ma in qualche modo vi incuriosisce, direi che è il momento di andare a passare la nostra attenzione e il nostro impegno proprio sulle cronache locali. Noi guardiamo i giornali, per chi non lo sapesse, sempre con una settimana di ritardo su quello che esce, per avere un po' il tempo di fare una cernita, di dare voce a chi è possibile, quindi cercare alcune collaborazioni, alcuni numeri di telefono, contatti, diciamo così, nello stesso tempo anche per orientarci un po' su quello che c'è sulle cronache. Come sapete, chi guarda i giornali si rende conto che spesso ci sono dei fatti che si ripetono, nel senso che sono inevitabilmente commentati dalle varie testate che fanno le cronache locali della nostra area metropolitana fiorentina, e a volte i punti di vista cambiano, altre volte meno. Direi che per certi aspetti è un po' il caso di quello che è il commento mainstream della visita di Salvini a Firenze, che più o meno si assomiglia su tutti i giornali. Nessuno mi sembra di poter dire che si è sbilanciato nel fare particolari commenti sull'una o l'altra dichiarazione di questo neo ministro alle infrastrutture e ai trasporti, che ormai è un personaggio della politica più che noto e che anche stavolta è tornato a Firenze. I commenti, ripeto, non sono particolarmente sbilanciati nell'uno o nell'altro senso da parte dei giornali che la fanno, e quindi per semplice comodità e perché riassume un po' le dichiarazioni di questo personaggio politico e di questo ministro, le andiamo a prendere dal Corriere Fiorentino. Direi che la pagina, l'impaginazione, anche la serie e la sequenza di articoli del Corriere Fiorentino è per alcuni aspetti significativa. Forse non è affatto casuale che esca in questa modalità, in questa forma, in questa impaginazione, in questa serie di articoli, proprio in concomitanza con l'arrivo di Salvini a Firenze. La prima pagina si apre con la foto di un concerto che non c'entra niente, però il titolo è estremamente indicativo: Treni, l'anno nero dei pendolari. Oltre un regionale su 10 in ritardo ogni giorno, la classifica delle linee toscane peggiori. Questo dà il via poi all'articoli di primo piano delle pagine 2-3, per cui l'odissea quotidiana dei pendolari, in ritardo oltre un treno su 10, segue l'articolo, in attesa o stretti dal tramonto all'alba, e quando la corsa salta nessun avviso, poche carrozze, poche informazioni, il racconto di chi viaggia per studio o lavoro. Quindi qui l'articolo, diciamo, nell'ambito delle cosiddette testimonianze, al lato dell'altro articolo che ho letto, la dichiarazione dell'assessore regionale ai trasporti Baccelli, il bilancio complessivamente non è soddisfacente. Possiamo difenderci solo con il meccanismo delle penali, che da contratto ogni anno saranno più severe e già sono più stringenti della media nazionale. Quindi queste sono le giaculatorie, le lacrime di coccodrillo della politica toscana, che mentre da una parte appalta praticamente tutto il trasporto pubblico locale ai privati, o comunque diciamo in qualche modo li facilita e li spalleggia, dall'altra poi si stupisce, piange o mette le mani avanti su quelle che sono i disservizi e le disfunzioni di un sistema di cui loro stessi sono non certamente le vittime, ma sicuramente tra i principali responsabili e corresponsabili. Sembra di risentire le stesse dichiarazioni di Gianni e di Nardella per quando si parlava e si parlò, e probabilmente a breve lo rifaremo, della questione del TPL, cioè del trasporto pubblico locale, nello specifico l'ex ATAF e Autolinee Toscane. Questo è un po' diciamo un primo commento che mi viene in mente di fare, questo parallelismo con la questione degli autobus, anche se qui in questo caso si sta parlando dei treni regionali. L'articolo evidentemente è anche funzionale, cioè più che funzionale, segue l'uscita di un report per cui i dati dei disservizi sui regionali, la colpa in più del 50% dei casi guasti alla rete ferroviaria. Quindi insomma si dà la responsabilità, la si attribuisce a chi gestisce la rete, che come sappiamo può essere diverso invece dai treni e dalle carrozze, dai vagoni che ci viaggiano sopra, perché queste sono anche le modalità di certe privatizzazioni delle ferrovie italiane e di Trenitalia e di RFI, perché appunto il gioco spesso è stato di scatole cinesi, per cui si è privatizzato un tipo di infrastruttura e invece si è mantenuto pubblica un'altra. In questo caso evidentemente si vuole attribuire ai guasti della rete ferroviaria delle responsabilità che saranno pure loro, ma se la rete ferroviaria poi non ha manutenzione non è certamente del tutto estranea ai privati, che invece i profitti ce li fanno e ce li fanno e bene. Comunque la situazione, appunto, di fatto gli articoli rappresentano essenzialmente una denuncia, direi che per come sono concepiti, per i titoli che hanno, per i numeri che mostrano, gli articoli sono di fatto di denuncia. Ripeto che, come ho detto in apertura, diciamo, di trasmissione, probabilmente questa impaginazione e questi argomenti che vengono citati come argomenti di primo piano del giornale non sono casuali, perché la visita di Salvini a Firenze è una visita da ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi si parla in qualche modo di politiche trasportistiche. Ora guardiamo un po' quello che ha detto Salvini, che questa volta è tornato a Firenze, non come nel 2019 quando ci tornava da premier nel governo cosiddetto giallo-verde, che appunto lo aveva portato a Firenze per i suoi comizi, che avevano visto diversi tipi di attivazione. Ricordo così a memoria prima la manifestazione popolare molto partecipata, anche con gli scontri, che fu resa per certi aspetti celebre dallo striscione Dracarys, che prendeva le mosse dalla fiction, dalla serie TV Il Trono di Spade. Quindi Dracarys, per chi non lo sapesse ancora, senza pretese di fare l'esperto di serie TV, era la parola, diciamo, la parola d'ordine, il comando con cui questi cavalcatori di draghi, questa famiglia di cavalcatori di draghi, ordinava ai draghi di sputare fuoco e di bruciare. Quindi ci fu questo striscione che fu abbastanza simpatico e carino, raccolto da tanti osservatori. Anche noi avevamo abbiamo utilizzato una di quelle immagini per fare la copertina della stampa rassegnata e parlare appunto della contestazione di quel maggio del 2019 che fu, al di là di questo striscione, di questo antagonismo pop, come qualcuno disse, anche molto partecipata e anche molto radicale, insomma una piazza che era particolarmente forte e determinata nell'esprimere la propria nemicità a questo personaggio politico per tutto ciò che rappresenta, chiaramente come emblema e come alfiere del securitarismo leghista, della xenofobia, del suprematismo in salsa nord italiota, e direi insomma lo incarna pienamente. Vi ricorderete anche quanto si è speso per la questione della legittima difesa, della, e quindi il sostegno all'industria delle armi nazionali, la possibilità che si spari come legittima difesa a chi colpisce o viene a colpire il nostro patrimonio. Quindi insomma non c'è bisogno che lo dica io chi è Salvini e cosa Salvini rappresentava e rappresenta. Questa volta però, a differenza di quel maggio del 2019 e a differenza anche del novembre, fine novembre del 2019 sempre, in cui ci furono comunque delle piazze e delle grosse contestazioni, a novembre ci fu il fenomeno, ricorderete forse, delle sardine, quindi una grande piazza con diciamo umori, sentori, aspettative anche molto diverse, perché una cosa erano le sardine propriamente dette, una cosa era il Mattia animatore delle sardine a livello nazionale, che in qualche modo era anche mosso come burattino dai fili di altra politica e del centro-sinistra, un'altra cosa invece fu la partecipazione popolare di tanta gente in quella piazza, anche compagni e compagne che andarono, non dico propriamente o necessariamente a influenzarla, ma comunque a curiosare e a farne parte. Oggi Salvini torna da ministro delle infrastrutture e dei trasporti in una visita di fatto ufficiale che viene di fatto ignorata, diciamo, dalla popolazione e che sta tutta dentro la cornice di un incontro istituzionale. Un incontro istituzionale che evidentemente è anche un po' come si può dire, striato da qualche polemica, perché va da sé che qui il governo sia regionale che comunale è ancora in mano al centro-sinistra e che Salvini, come ministro del governo Meloni e come personaggio politico di una storia, di un impatto e di una caratura certamente più che connotata, viene anche a sbeffeggiare un po' il governo locale, e il governo locale, rispetto a quello che verrà a dire, prende un po' le sue distanze, o insomma c'è un antagonismo partitico, diciamo così. Che ci sia una visione del mondo realmente e radicalmente antitetica, questo è tutto da vedere e da discutere, e noi ci permettiamo sempre da molto tempo di metterlo seriamente in dubbio, però che ci siano alcune evidenti differenze, fosse anche solo che chi comanda fa come gli pare e chi non comanda fa meno come gli pare, questo è sicuramente vero, per cui qui c'è il centro-sinistra e arriva un ministro leghista. Che dice Salvini o che cosa viene a dire rispetto a quelli che sono i temi di cui si occupa da ministro? Gelata di Salvini sulle infrastrutture toscane. Il vice premier, alla sua prima visita a Firenze da ministro, si dice a favore dello sviluppo di tutte le opere, ma per diversi motivi frena sulla realizzazione delle più strategiche per la città. Fatta eccezione per la TAV, su cui spingo e continuerò sempre a spingere, e sull'aeroporto di Pisa e Firenze, perché lo sviluppo di entrambi gli scali regionali è importante. Mi fermo subito per dire due cose che mi saltano immediatamente agli occhi, che anzitutto il Corriere dice che Salvini viene a frenare su tutte le opere, ma frena sulla realizzazione delle più strategiche per la città. Se poi però si dice che Salvini invece viene a spingere sia per fare la TAV sia per fare l'aeroporto di Firenze e di Pisa, se ne deduce che, secondo il Corriere, queste non sono le opere più strategiche per la città, e quindi già qui non so, forse gli è scappata, forse non hanno ben capito, forse non hanno prestato attenzione alle catene linguistiche e alle deduzioni che le frasi e le parole portano con sé, però hanno già detto qualcosa che un po' stupisce, e lo ripeto, lo vo dicendo da un po' di tempo, che sulla questione del nuovo aeroporto di Firenze, nello specifico, e anche sulla TAV, il Corriere non è che abbia preso le distanze, però lo vediamo e lo leggiamo in maniera più fredda e distaccata di quanto invece non leggiamo altre testate o altri giornali, a partire da La Nazione, che invece dell'aeroporto nello specifico e anche della TAV, e quindi diciamo delle grandi opere, sembra proprio essere un amplificatore che riporta semplicemente le veline e i desiderata di questi gruppi industriali che sostengono queste opere. Quindi questa cosa l'abbiamo già messa in evidenza. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che Salvini appunto ha parlato degli aeroporti di Pisa e Firenze, perché lo sviluppo di entrambi gli scali è importante, e qui Salvini ha probabilmente giocato la carta della solita ambiguità con la quale si rapporta a queste due opere da molto tempo, che, sia quando sosteneva in qualche modo che l'aeroporto di Pisa fosse più importante di quello di Firenze, e si era prestato anche ad essere un po' sponda di alcuni settori dell'opposizione alla nuova pista di Peretola. Gioca la stessa ambiguità con cui ha giocato quando nelle elezioni regionali la Susanna Ceccardi, che era candidata della Lega per le elezioni regionali in Toscana, da pisana quale è, appunto sosteneva il primato dello scalo pisano rispetto a quello di Firenze, lasciando intuire che fosse contraria a un nuovo aeroporto di Peretola. E qui Salvini non si è dichiarato né totalmente a favore né però contrario allo sviluppo di Peretola, parlando dello sviluppo di entrambi, cosa che evidentemente è un po' ripeto, insomma, ambiguo, non saprei come altro dire, diciamo paraculistica, perché appunto a Firenze dici Pisa e Firenze e può sembrare che dici va bene fare Firenze, vai a Pisa e dici Pisa e Firenze e può sembrare che dici sviluppiamo Pisa, però poi nella concretezza o l'una o l'altra, perché se te aumenti diciamo la capacità di questo aeroporto, necessariamente alcuni o un bel pezzo di quello che è il traffico aereo a Pisa pensi di portarlo qui e viceversa, per cui insomma diciamo che qui è stato ambiguo. Andiamo avanti con l'articolo. Il resto è una fiera di ni e di forze, di ostacoli economici, di soldi che non ci sono e di cittadini da ascoltare, lavoratori con l'auto da difendere, inevitabile una certa tensione già prima dell'incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella, insomma l'avevo già detto ed era ovviamente prevedibile. Sul progetto per il Franchi, sostiene Salvini, mancano soldi, servono quelli dei privati per arrivare a finanziarlo, a meno che non ce li metta Galli di tasca sua. Qui chiaramente fa una battuta a Galli, che di fatto insomma è uno dei loro, che si muove dentro la galassia di Fratelli d'Italia, del centrodestra, lo ricordiamo anche diversi anni fa candidato proprio sindaco per il centrodestra alle elezioni comunali. Comunque ecco, Salvini dice che mancano i soldi, quindi qui il giochino, il tentativo che era stato tentato dal sindaco Nardella e dal centrosinistra di dire si fa il nuovo stadio ma si mantiene al Franchi, si evita che la Fiorentina si costruisca lo stadio in proprietà ma in qualche modo glielo facciamo con soldi pubblici e poi gli diamo le chiavi di casa, non è detto che vada a buon fine, perlomeno questo è quello che dice Salvini, che probabilmente sulla questione dei soldi che ci sono o non ci sono sta battendo fortemente il capo e i denti, perché si è trovato di fronte anche, e faccio su questo una brevissima parentesi, uno smacco abbastanza grosso per quanto riguarda la tratta alta velocità Torino-Lione, che sappiamo essere forse il tratto più importante e la cui realizzazione è discussa da ormai quasi due decenni, e sul quale e contro il quale si è sviluppato un enorme, interessante, importantissimo, significativissimo movimento, che è quello dei NoTav di Torino Torino e della Val di Susa. È proprio su questo che l'Europa sembra faccia mancare un paio di miliardi alla realizzazione di quella tratta, e quindi c'è stato anche un ottimo commento da parte del movimento NoTav della Val di Susa, che suggerisco e insomma consiglio di andare a guardare per capire un po' quello che succede e come le previsioni dei movimenti, dei comitati, delle organizzazioni popolari dal basso, che a volte sembrano strampalate, in realtà sono più sensate e realistiche di quello che vorrebbero farci credere essere il realismo, cioè quello delle grandi opere, quello delle economie faraoniche, della spesa pubblica a vantaggio dei privati, e invece così non è. Comunque, queste sono le dichiarazioni sullo stadio, quindi dice che mancano i soldi e poi va avanti. Salvini è possibilista anche sulla tramvia. Sicuramente non bisogna danneggiare intere comunità. Attenzione all'ambiente, sì, ma non è la mia battaglia quella contro le auto. Nessun sistema di trasporto deve essere fatto per lasciare a piedi o danneggiare la gente. Da qui la contrarietà netta allo scudo verde paragonato all'area C di Milano. Lasciare fuori dalla città centinaia di migliaia di automobilisti che non hanno i quattrini per comprarsi l'auto nuova non è intelligente. Accendere centinaia di telecamere per dare multe a chi non si può permettere l'auto nuova significa danneggiare chi lavora. Ecco che quindi qui in poche battute Salvini la spara contro Nardella, contro le sue idee. Quindi quella dello scudo verde, che dovrebbe essere un dispositivo di protezione del centro cittadino dalle auto più inquinanti, tenendole appunto lontane, impedendogli di arrivare. Qui Salvini si schiera, diciamo, con il popolo, tra virgolette, fa il populista, populista che difende che cosa? Il diritto di utilizzare le benzine, l'euro zero, il diesel, perché mancano i soldi. Chiaramente siamo in difficoltà, perché schierarsi da parte di chi vuole farti cambiare la macchina ogni due anni e in questo momento vorrebbe spingere per auto elettriche, che tra l'altro neanche ci sono, non ci sono neanche le condizioni per poterlo fare anche volendo, perché manca le colonnine di ricarica. Le auto elettriche, anche ordinandole volendo, non è facile farle arrivare, ci vogliono dei soldi, come dice lo stesso Salvini. Noi su questo non ci schieriamo, su questa visione del mondo, ma non mi sento e non ci sentiamo neanche di difendere il diritto a muoversi con la mobilità appunto privata al di là e ignorando ogni impatto sull'ambiente e sulla salute, perché poi le PM10 e 2,5 che sappiamo essere prodotte in gran parte dai motori a combustione chiaramente hanno un impatto sulla salute delle popolazioni, e nella piana fiorentina non abbiamo nulla da farci insegnare da Salvini, che anche se viene dalla Padania qui insomma trova un sacco di smog con il quale può soddisfare anche le sue necessità da vero e da buon e orgoglioso padano. Quindi stoccata all'idea dello scudo verde, stoccata alle tramvie, ecco, questo è il modello che Salvini viene a proporre, per cui si fa gli scali aeroportuali, si deve fare la TAV, che è diventata appunto una sua medaglia appesa al petto, la tramvia non si sa, sullo stadio non c'è soldi sono contro le multe e sono contro lo scudo verde. Questa è un po' l'idea di mondo che viene a proporci Salvini, che fa un po', diciamo, a pugni, se così si può dire, con quella del centro-sinistra, che invece è dentro l'immaginario della sinistra, delle ZTL, come è stato detto. Non credo che sia così fuori dal mondo il paragone tra lo scudo verde e l'area C di Milano che ha fatto lo stesso Salvini, quindi l'idea di proteggere solo coloro che se lo possono permettere e di predisporre una trasformazione in senso ecologico solo a chi se la può pagare. Evidentemente non sono nessuno dei due modelli che possiamo proporre, e tra l'altro non sono neanche due modelli così distanti l'uno dall'altro. Ed ecco quindi in fondo, e per chiudere, che quello che dicevo, forse non è casuale che si faccia tutta questa denuncia sul Corriere Fiorentino sulla mobilità pubblica e sul trasporto pubblico locale, quando poi il ministro viene a difendere la mobilità privata su gomma e con combustibili fossili. Probabilmente appunto è questo, e mi sembra appunto che questo è il grande assente del dibattito, ammesso che si possa parlare principale di dibattito è che i due modelli, quindi lo scudo verde che esclude coloro che i soldi per le auto elettriche o più pulite o a minori emissioni non ce li hanno, e dall'altra parte quest'altro imbecille che viene a dire che il diritto è quello di non lasciare nessuno a piedi e che quindi di ambiente e salute ce ne possiamo anche fregare, evidentemente sono due modelli farlocchi. Quello che invece da tempo chiedono movimenti anche giovanili come per esempio Fridays for Future è che si riveda la mobilità pubblica soprattutto nelle aree urbane, e evidentemente se la situazione è questa per cui i treni non viaggiano, le tranvie vanno a sostituire vecchi percorsi ferroviari che potrebbero invece essere utilizzati al meglio, il trasporto pubblico locale anche su gomma è nelle condizioni che conosciamo, qui come pensiamo di uscirne? Evidentemente in nessun modo. Hanno voglia a fare gli annunci Biden e company sull'energia da fusione nucleare che sono usciti proprio anch'essi questa settimana. Tu potrai generare tutta l'energia che vuoi, ma se la usi in modo così irrazionale e così inefficiente ci vorranno 5 pianeti per continuare a fare il disastro che si è fatto fin qui, per cui mobilità pubblica, biciclette, ciclabili e anche una diversa sistemazione e distribuzione degli abitanti nelle città che non dipenda esclusivamente dalle capacità economiche e di spesa di chi vi abita. Questi sono i convitati di pietra a questo dibattito con i quali insomma non si vuole fare ancora i conti. Il Corriere forse ha un po' tentato di farlo senza essere troppo esplicito, ma delle condizioni del trasporto pubblico locale ce ne dobbiamo assolutamente preoccupare. Direi di andare in pausa musicale, ci sentiamo tra un po'.
Sei, sei. Sei, sei. Voi non vedrete più il cielo, io vi porto le tenebre eterne, un urlo cieco squarcia il regno dell'eternità. Il timoniero nell'impero delle anime perse spinge fiero il vecchio legno nell'oscurità. Tra i dannati mille corpi si spingevano sui bordi, tutti in riva l'Acheronte, stretta forza in mezzo ai solchi, appena mille erano a bordo sotto i colpi di Caronte, l'altri mille erano pronti verso l'aldilà. Oggi il demonio sull'antico porto, vanità e storia dell'umanità. Ogni devoto falso psicopompo, divinità actonia della verità. Ogni anime foglia che cade nell'ombra, al nocchiero corremo per quote la folla. D'antico pelo pieno d'astio e di boria, perché tutto ciò che odia è soprattutto la sua identità. Dove vai, dove vai, dove vai, dove vai, dove vai, dove vai? Se cerchi un passaggio per un'altra vita, perché la vita non è come vuoi, sali sul legno del demone guida, lungo le sponde di lacrime noi.
Con gli occhi di brace lui ci porta via, via, via.
Pagheremo il peso della dannazione,
morte della pace nell'anima mia.
Dove l'aria calda è un fuocava alle gole, cerchi un passaggio per un'altra vita, perché la vita non è come vuoi, sali sul legno del demone guida, lungo le sponde di lacrime noi.
Con gli occhi di brace lui ci porta via, via, via.
Pagheremo il peso della dannazione,
morte della pace nell'anima mia.
Dove l'aria calda è un fuocava alle gole. Ed eravamo nudi come appena nati, soli dove il mondo ci ha dimenticati, sporchi raffreddati che si è spaventati, nell'attesa di essere traghettati, presi e giudicati. Con alti pile, sangue e lacrime si sma vapore, la dura voga del traghettatore, peccatore. Un eco d'onda sopra l'Acheronte fa rumore, ora è il momento di pregare forte il tuo signore. Stringevo forte due monete per pagare il pegno, per pagare il legno, soprattutto per sentirmi degno di traversare il fiume nero, poi scortare l'ero. Sono solo un passeggero in fuga verso il nuovo regno. Ed ora vieni occhi di fuoco, vieni al tuo lavoro, vieni ancora per fermare il gioco. Torna per loro, torna per loro sopra gli occhi con i remi rotti. Torna per chi in certe notti si è sentito sempre solo. Se cerchi un passaggio per un'altra vita, perché la vita non è come vuoi, sali sul legno del demone guida, lungo le sponde di lacrime noi.
Con gli occhi di brace lui ci porta via, via, via.
Pagheremo il peso della dannazione,
morte della pace nell'anima mia.
Dove l'aria calda è un fuocava alle gole,
cerchi un passaggio per un'altra vita, perché la vita non è come vuoi. Sali sul legno del demone guida, lungo le sponde di lacrime noi.
Con gli occhi di brace lui ci porta via, via, via.
Pagheremo il peso della dannazione,
morte della pace nell'anima mia,
dove l'aria calda infuocava le gole.
Bene, rientriamo in voce dopo la pausa musicale e come leggiamo, dicono i giornali e i giornalisti, cresce l'onda delle scuole occupate, stoppa le lezioni anche al Galileo. Continua l'onda delle occupazioni nelle scuole fiorentine da parte degli studenti, quindi lezioni interrotte, quindi occupazione da martedì 13 di dicembre e come dicono, insomma dichiarano anche alla stampa, critichiamo la valutazione unicamente numerica, il modello di apprendimento prevalentemente nozionistico e mnemonico, il sistema meritocratico attuale che costringe alla rincorsa dell'eccellenza. C'è ovviamente sul piatto delle mobilitazioni degli studenti e delle studentesse, non solo a Firenze ma in tutta Italia, il grande tema dell'alternanza scuola-lavoro, al quale mi permetto di aggiungere io, c'è stata pure l'aggravante sparata di la Russa, che propone una sorta di alternanza scuola-militare, una specie di ritorno alla naia, alla leva militare, che però sia professionale, che sia volontaria, al quale associare un bonus, anche questo connesso all'altro colpo che il governo Meloni ha già dato all'app 18, quindi diciamo i sussidi o comunque i contributi o le facilitazioni che i governi precedenti avevano messo a disposizione dei più giovani, dei diciottenni e delle diciottenni. Quindi insomma un attacco a tutto tondo, direi, a quello che è il mondo dei giovani, degli studenti e delle studentesse, ma in generale alle giovani e alle nuove generazioni, al quale evidentemente rispondono queste mobilitazioni che mi permetto di dire forse al posto loro, che non hanno necessariamente a che vedere con le specificità del plesso che viene occupato, ma che hanno forse, credo, e lo chiediamo a loro, l'aspirazione di costruire un movimento e una coscienza popolare tra i giovani, tra gli studenti e le studentesse. Ognuno insomma fa la sua parte laddove si trova, chi in fabbrica, chi nel territorio, chi nelle scuole, chi nelle università, chi in altri tipi di aziende e di luoghi della società. Ma insomma, a parte quello che dico o penso io, quello che ci interessa è anche andare oltre alle cronache giornalistiche e dare appunto a loro la parola per raccontarci quello che succede dentro la propria scuola, quelle che sono le motivazioni anche eventualmente specifiche che li hanno portati e portate ad occupare la scuola, come sta andando, qual è la risposta degli studenti, qual è il rapporto con gli insegnanti, qual è la conflittualità anche con le presidenze e con le dirigenze scolastiche che, come abbiamo visto anche la settimana precedente nelle mobilitazioni delle altre scuole, soprattutto dell'Alberti Dante, invece hanno avuto un ruolo tanto per cambiare da sceriffi e da amici e amiche degli sbirri, denunciando o quantomeno paventando denunce e comunque sempre telefonando, chiamando, ricorrendo all'ordine pubblico, alla Digos, alla polizia e alle forze dell'ordine. E invece lì al Galileo cosa succede? Come sta andando? Lo chiediamo ai compagni, alle compagne, agli studenti, alle studentesse del collettivo del Galileo, che sono fortunatamente in collegamento con noi. Raccontateci un po'.
Salve, io sono una ragazza che fa parte del collettivo SCA e appunto vi spiego volentieri come sta andando l'occupazione del Galileo e grazie per l'opportunità di poterne parlare. Allora, sicuramente l'occupazione del Galileo va inserita appunto all'interno del contesto del movimento fiorentino che sta avvenendo in queste settimane, che appunto ha deciso di coordinarsi e di muoversi negli stessi giorni per portare una rivendicazione unitaria, o comunque varie rivendicazioni unitarie, in quanto appunto i vari punti dei vari manifesti delle occupazioni sono comuni, abbiamo in tutte le occupazioni i punti della meritocrazia, il punto del PCTO, il punto dei fondi. Anche nella nostra appunto abbiamo specificato come la meritocrazia non vada a valutare l'apprendimento che è inserito all'interno di un percorso scolastico dello studente, ma si va a valutare lo studente sui risultati finali senza considerare i vari punti di partenza per quanto riguarda le conoscenze di partenza di ciascuno. Quindi si torna a avere degli squilibri nella valutazione finale, e quindi per questo noi proponiamo l'abolizione del voto come metodo di valutazione, in quanto rappresenta semplicemente una coercizione nei confronti dello studente che è costretto a raggiungere un determinato risultato numerico, e toglie questa coercizione toglie energie al vero e proprio apprendimento che dovrebbe essere l'obiettivo finale della scuola. Per quanto riguarda i PCTO, critichiamo l'obbligatorietà dei PCTO, in quanto pensiamo che ogni studente debba poter spendere il proprio tempo libero come preferisce, attraverso attività extrascolastiche che possano aiutare alla formazione dell'individuo, e appunto principalmente critichiamo il fatto che vengano messi dei ragazzi a lavorare per delle aziende che appunto non retribuiscono il lavoro fatto, quindi appunto l'abbiamo visto bene con le tre morti di tre ragazzi nostri coetanei nell'ultimo anno, come appunto ci siano situazioni assurde all'interno soprattutto dei tecnici e dei professionali, dove ragazzini vengono mandati a lavorare in fabbrica in condizioni assolutamente di non sicurezza, di appunto grande pericolosità. Le tre morti che ci sono arrivate sono soltanto tre morti, ma non siamo a conoscenza del numero di feriti o di semplicemente persone che hanno paura a partecipare a un PCTO per paura appunto di ritrovarsi in situazioni pericolose. Quindi oltre a questo appunto pensiamo che all'interno della scuola non debba essere introdotto il mondo del lavoro, che il mondo del lavoro sia un qualcosa che viene dopo, e che all'interno della scuola si debba semplicemente pensare alla formazione personale dell'individuo, affinché l'individuo possa trovare le proprie inclinazioni personali senza essere già inserito all'interno di un mondo lavorativo che è fatto di sfruttamento e di precarietà. Per quanto riguarda i fondi, appunto, rendono particolarmente esplicito il fatto che non viviamo in uno Stato che investe sull'istruzione, in quanto appunto i fondi stanziati sono sempre meno, perché sappiamo che non conviene investire nella cultura, nell'istruzione dei giovani, in quanto la scuola di per sé non porta alcun guadagno in termini di soldi, e dato che riteniamo che il potere attualmente sia detenuto da chi detiene il potere economico, non viene fatto alcun tipo di ragionamento politico per quanto riguarda l'investimento nella cultura. Appunto, attualmente l'occupazione del Galileo sta andando molto bene, la risposta degli studenti è positiva, c'è grande partecipazione, stiamo organizzando diverse assemblee, abbiamo invitato a parlare lo studentato del Ponte di Mezzo, che è lo studentato autogestito dagli studenti universitari, abbiamo invitato Firenze Antifascista, abbiamo parlato del 41 bis, dell'istituzione delle carceri e varie altre assemblee che ci saranno nei prossimi giorni. Infine, appunto, per parlare della questione preside, la situazione è stata meno problematica rispetto ad altre scuole di Firenze in queste settimane. La Digos è stata chiamata, ma è stata anche facilmente trattenuta, insomma non ha creato problemi. E per quanto riguarda invece il dialogo con i professori. È avvenuta un'assemblea il primo giorno di occupazione con vari professori che erano interessati a parlare con noi, cui abbiamo spiegato le motivazioni e con cui stiamo cercando di avere un dialogo anche per future assemblee con loro. Quindi detto questo vi ringrazio e alla prossima.
Certo, ci sentiamo per le prossime iniziative, assolutamente sì, da parte nostra un grande interesse, un grande piacere avere a che fare con le scuole occupate o comunque con le mobilitazioni studentesche, e il nostro augurio è che si possano veramente allargare le onde della protesta, come dicevano i giornali, e coinvolgere sempre più studenti e studentesse dentro queste e tante altre battaglie. Grazie davvero al collettivo del Galileo per questo, insomma, chiarimento, per questa piccola cronaca su quello che sta succedendo. Ci fa anche piacere sapere che non in tutte le scuole si incontra l'ostilità degli insegnanti, l'ostilità delle dirigenze, che a volte si può anche sentirsi dalla stessa parte di una trasformazione possibile della scuola che viene sempre più colpita e depauperata dai governi che si susseguono. Cambiamo relativamente argomento, perché insieme agli studenti hanno manifestato e si sono incontrati tentando più volte le convergenze e andando quindi a parlare della GKN.
E anche questa settimana vorremmo dare voce e spazio a quella che è la vertenza della GKN, che abbiamo seguito in tutti questi lunghi mesi e che anche sotto, diciamo, il periodo che preannuncia il Natale, sotto la pioggia, sotto il vento e il freddo e l'umidità, ha visto i compagni e le compagne non solo della fabbrica ma anche tanti e tante solidali che hanno organizzato la consultazione popolare autogestita. Ne abbiamo parlato nelle settimane precedenti anche nella nostra trasmissione e vorremmo ad oggi fare un bilancio, visto che si è chiusa domenica 11 di dicembre con dei numeri che fanno comunque ben sperare e danno una fotografia anche interessante, uno spaccato del nostro territorio. 189 seggi, 800 volontari ai banchini, alle raccolte firme, anche a volte itineranti e quasi a domicilio, 16.562 i voti registrati, magari è una banalità, ma lo dico, serviva anche il documento di identità, quindi non si può frodare o imbrogliare sui numeri. Questi sono persone fisiche vere ed esistenti, sono le 16.562 che hanno votato, ed è un grande e clamoroso sì alla fabbrica pubblica socialmente integrata. Dall'altra parte invece cosa abbiamo? Abbiamo l'azienda che, forse per mancanza di liquidità, forse perché è prossima al fallimento, vuole disimpegnarsi, alzare le mani, continua non solo a non pagare gli stipendi ma anche a impedire che ci siano le casse integrazioni e rifiuta le richieste di ferie. Su tutto quello che è successo, per fare un bilancio di questa importante esperienza della consultazione popolare, siamo ai nostri microfoni con il Barba, una voce nota che dal collettivo di fabbrica è intervenuta tante volte, per appunto fare un bilancio di questa cosa, raccontarci un po' come sta andando e come prosegue la lotta tra le vecchie e le nuove difficoltà. Barba, a te.
Sì, grazie del supporto ancora una volta di Radio Wombat, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e quindi al presidio qui dell'ex GKN. Ci stanno ancora gli scatoloni con le schede elettorali dove lo scrutinio ha decretato una vittoria schiacciante del sì a favore dell'intervento pubblico alla fabbrica pubblica e socialmente integrata, finanziamento pubblico però con finalità pubbliche e controllo pubblico, a differenza di quanto dei soldi pubblici chiesti a Babbo Morto dalla proprietà, che in realtà non ha ancora presentato un concreto piano industriale, concreto nel senso che non sono stati definiti quelli che sono i parametri che per accedere ai vari fondi pubblici si necessita. Questo ci è molto utile per far capire che il territorio è con il nostro progetto, invece, con i nostri progetti che saranno presentati prossimamente al prossimo comitato di proposte e verifica, che forse si terrà la settimana prossima, e ci è stato utile per far capire che l'intero territorio, almeno della provincia di Firenze e di Prato, perché questi sono stati i seggi, sono le zone in cui erano aperti i nostri seggi e dove hanno firmato per e votato soltanto persone o i residenti nelle due province, oppure chi ci lavora, quindi è una cosa che riguarda esclusivamente il territorio. Tante sono state le richieste anche di partecipazione che vengono al di fuori del nostro territorio, ma noi volevamo essere concentrati appunto soltanto per questa volta, per questa volta soltanto sul nostro territorio, in modo da poter rivendicare nelle giuste proporzioni le nostre istanze. E le nostre istanze che comunque si stanno formando, stanno formalizzando, anzi, diciamola così, perché i progetti vari che dovrebbero coinvolgere lo stabilimento sono in via di definizione e, come ho detto prima, li presenteremo presto. Però ecco, questo serve anche, tutta questa, la consultazione popolare che c'è stata, è stata una nuova forma di mobilitazione che ha coinvolto, e li ringrazio ancora, 800 circa persone, volontari che si sono adoperati per poterla diciamo realizzare, e ancora li voglio ringraziare. E insieme a tutti quelli che hanno partecipato votando. Ecco, questo ci è servito anche per mandare un messaggio alla proprietà che in questo momento ci sta assediando, l'abbiamo scritto più volte. Noi in pratica stiamo resistendo ad un assedio, no? Come quando si assediano le città e gli si impedisce i rifornimenti, perché questo sta succedendo. Noi è da due mesi che non riceviamo più alcuno stipendio perché con la storia della mancata concessione della cassa, la proprietà, andando contro gli accordi che aveva firmato, non sta più anticipando la cassa, cassa che non gli è mai stata autorizzata, ma in tal caso allora dovrebbe corrispondere il pieno salario. E siccome noi stiamo ancora resistendo, perché appunto stiamo portando avanti la nostra lotta e grazie al supporto di tutti e tutte stiamo continuando a stare qui e non ci siamo allontanati dal presidio, nessuno è andato a cercare altro tipo di attività o occupazione, e quindi stiamo resistendo con molta forza. Noi riusciremo a vincere contro questo assedio e questo è solo un passaggio. E quindi un'altra volta un grazie a tutti e a tutte. Chiaramente questo in un periodo come il nostro, fatto di caro vita alle stelle e nella situazione insomma che c'è nel paese, non ci dà mano, ecco. Però continuiamo la nostra resistenza e la nostra lotta. Abbiamo fatto questo tipo di mobilitazione adesso e chiaramente se tutte le persone coinvolte nell'assedio che stiamo subendo non capiscono che non sarà un Natale e un Capodanno come gli altri per noi, fanno un grosso errore, e che lo diciamo qui, la mobilitazione non finisce oggi. Chiaramente l'anno scorso era una situazione diversa, abbiamo anche festeggiato a questo nuovo passaggio che era nella nuova società per Natale l'anno scorso, poi però gli eventi hanno dimostrato infatti che le cose sono andate in maniera diversa, che chi ha seguito tutta la vicenda lo può bene capire. E però ecco, lo ribadiamo ancora una volta, questo non sarà un Natale come gli altri, quindi stateci ancora vicino, state sintonizzati tutti e tutte su quello che proponiamo come mobilitazione, perché no, dicembre non è ancora finito. E quindi un saluto di nuovo a tutti e a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Wombat, e ci risentiamo presto per altre novità.
Certo, grazie Barba, lo sai te, lo sa la GKN, il collettivo di Fabbrica, tutti, che il nostro canale, il nostro microfono è sempre aperto per la vostra avvertenza e quindi senz'altro ci risentiamo, diciamo, a breve e speriamo con buone e migliori notizie da questa importante lotta che, come spesso avete detto, è per tutti e per tutte. Quindi, detto questo, chiudendo questo capitolo con la GKN, voglio cambiare pagina, continuando a guardare un po' le cronache. Direi che non si può non mettere in relazione il ricordo della strage di Piazza Dalmazia del 13 dicembre del 2011 con lo sfratto della moschea. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, leggendo nelle cronache gli appelli di Dario Nardella, del sindaco della città di Firenze, che si appellava da una parte alla comunità islamica cittadina, dall'altra alle forze dell'ordine per evitare tensioni. Chiaramente ancora una volta ritorna lo schema dei cosiddetti opposti estremismi, anche se viene quasi da ridere se non da piangere, perché considerare a un'estremità le forze dell'ordine come se fossero un soggetto che non risponde alla politica ma che si muove così insomma alla carlona e come gli pare, e quindi in questo possa rappresentare anche un pericolo, è effettivamente una fotografia abbastanza inquietante del nostro panorama sociale. Comunque, detto questo, sappiamo che questa vicenda dello sfratto della moschea, che, come mi sono permesso di mettere in dubbio nella scorsa puntata, dire che c'è una moschea a Firenze è anche edulcorare la realtà, perché la moschea non c'è mai stata e evidentemente continua a non esserci. La politica continua a balbettare facendo appelli vaghi alla proprietà perché si eviti lo sfratto, e con questo anche le tensioni nel quadro del Natale cristiano, cattolico e dei consumi, ma la proprietà va avanti e quindi arriva in porto, insomma, l'esecuzione dello sfratto. Questo insomma crea delle difficoltà dal punto di vista dell'immagine del comune e della città di Firenze, e quindi hanno pensato bene di sfruttare anche il palco, la tribuna del ricordo istituzionale della strage di Piazza Dalmazia, avvenuta appunto in Piazza Dalmazia, per parlare e dire anche questo. Se non lo ha fatto fino in fondo la politica, comunque è un gioco che mediaticamente appare proprio così, tant'è che gli articoli e le dichiarazioni sulla questione della moschea vanno insieme al ricordo della strage di Piazza Dalmazia. Il ricordo istituzionale di quella strage ci è sempre interessato fino a un certo punto, proprio perché riteniamo da sempre molto e molto coinvolte a livello di responsabilità politiche, culturali e ideologiche anche le amministrazioni del centro-sinistra o cosiddetto centro-sinistra, nell'aver sdoganato le organizzazioni fasciste, xenofobe e razziste che poi hanno prodotto il quadro, o comunque hanno continuato a spargere i loro veleni ideologici sulla nostra società. E quindi più che il ricordo istituzionale ci interessa andare a vedere e sentire chi ha fatto un altro tipo di ricordo, che è invece nel quadro di un antifascismo militante e sociale che continua, insomma, a infondere anche le classi popolari e subalterne di questo paese, che se ne dica, e che fotografino le elezioni un altro tipo di realtà. Teniamo anche conto, appunto, che anche se c'è il governo di centrodestra e se ha vinto la Meloni, tanti e tante a votare non ci vanno neanche più, e tra questi non sappiamo esattamente, insomma, come la si pensi. Quello che possiamo però dire è che valori di antifascismo e antirazzismo nel nostro paese sono comunque ben radicati nonostante tutto. E quindi andiamo a riparlare della strage di Piazza Dalmazia, e lo facciamo così. 13 dicembre del 2011, quindi a 11 anni di distanza, e non sono state tante, stavo dicendo, le situazioni che si sono, diciamo, mobilitate per ricordare quello che è successo. Gianluca Casseri, o Casseri, è un aderente, se non proprio un militante organico, comunque certamente un simpatizzante delle iniziative di Casa Pound, riconosciuto
pochi giorni dopo la strage e le sparatorie, nelle foto durante le iniziative, durante le manifestazioni appunto di Casa Pound, sia Firenze che Toscana, decise praticamente di mettere fine alla propria vita e di portarsi dietro quanti più negri possibili, come si diceva in quei giorni. A fare le spese di questa follia fascista, e purtroppo una lucida follia, come appunto ripetendo un po' le parole che si dicevano allora a caldo di questa strage, questa lucida follia ebbe come vittime Samb e Diop, due venditori senegalesi che si trovavano in Piazza Dalmazia con le loro mercanzie, i loro piccoli banchini, e un altro ferito, Mustafa Dieng. Quindi una situazione che per allora, per Firenze, fu in qualche modo anche eccezionale. In molti e molte tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici ricorderanno anche il grande corteo, un'ondata di antifascismo, di antirazzismo, ma anche di semplice indignazione che attraversò la città. C'era Renzi sindaco che in un ethical washing mise a disposizione anche Santa Maria Novella, quindi ci fu, diciamo, da parte dell'amministrazione comunale tutta la disponibilità possibile nei confronti della comunità senegalese per insomma commemorare e per scontrarsi quantomeno dal punto di vista culturale con i valori che avevano ispirato i gesti folli di Gianluca Casseri e di tutti i fascisti e fascistoidi che in qualche modo, pur imbarazzati, tentavano di minimizzare quello che era accaduto o quantomeno di respingerlo e chiuderlo tra parentesi nel mondo della follia. Oggi ci ritroviamo paradossalmente con questi stessi fascisti al governo del nostro paese, con il popolo italiano che prende un ennesimo abbaglio, che è stato quello di scegliere questi sovranisti in salsa fascistoide per governare il paese, ma non tutti la pensano e la pensiamo così. Ovviamente noi, tra questi che non la pensano in questi termini e tra quelli che non la pensano così, ci sono anche i compagni e le compagne del collettivo politico di Scienze Politiche che proprio il 13 dicembre hanno voluto con una striscionata ricordare e mobilitarsi in qualche modo, in qualche forma, per ricordare quello che è stato, quello che si è ripetuto purtroppo qualche anno dopo con l'omicidio di Idi Diene sul ponte sul Lungarno, e che rischia di ripetersi ogni giorno di fronte a questa xenofobia e a questo razzismo. Noi li abbiamo in collegamento per chiedergli appunto cosa è successo lì a Scienze Politiche, come è andata la striscionata e quali sono le ragioni che li hanno spinti a ricordare anche quest'anno, come hanno fatto tanti altri anni dal 2011 ad oggi, questa strage di Piazza Dalmazia, che continua ad avere un significato simbolico ma anche molto pratico e concreto. A voi, compagni e compagne, la parola per raccontarci appunto la vostra iniziativa del 13 di dicembre.
Allora, per noi quello che si è fatto in università era il minimo che potessimo fare come collettivo universitario di fronte ai fatti da te descritti di 11 anni fa. Infatti crediamo che il clima di torpore che si è vissuto in questo undicesimo anniversario è abbastanza indicativo di come è stato elaborato questo fatto nella memoria cittadina. Un fatto che viene descritto come la follia di un singolo verso delle persone qualunque, ma che è in realtà un atto lucido e premeditato di un fascista interno all'organizzazione di Casa Pound, che come detto prima va a colpire una specifica categoria e non un qualunque soggetto. La questione che a noi preme particolarmente è di come le vittime in questione, appunto due ambulanti immigrati, in realtà fossero individuati dalle istituzioni già precedentemente al fatto come nemico pubblico e causa di degrado cittadino. L'amministrazione PD allora, come ancora oggi, ha un corpo di polizia municipale antidegrado, per intendersi il corpo di polizia che solo pochi mesi fa sui Longarni, aggredito con due agenti, sempre un venditore ambulante straniero, praticandogli oltretutto la manovra che ha ucciso Magherini e successivamente George Floyd. Quindi nei fatti vediamo che le istituzioni cittadine forniscono agibilità e copertura ai gruppi neofascisti, sempre ben protetti dalla questura fiorentina, come appunto si vede di recente con l'apertura della nuova sede di Casa Pound in via dei Vanni. Nuova sede che per quanto ci riguarda abbiamo il dovere di chiudere il prima possibile e con ogni mezzo necessario. Del resto, come le sedi che in passato hanno provato a mettere radice in altri quartieri e come continuiamo a fare in università quotidianamente. A proposito, approfittiamo dello spazio a disposizione per invitarvi tutti alla pericena che organizzeremo come collettivo in benefit alle spese legali degli antifascisti e delle antifasciste fiorentine. A pericena che si terrà il 22 dicembre allo studentato autogestito PDM che si trova in via del Ponte di Mezzo 27. Grazie per lo spazio.
Bene, benissimo, devo davvero chiudere perché siamo a corsa in finire di trasmissione. Ti ringrazio, ringrazio insieme a te il collettivo di Scienze Politiche, ma anche tutti gli altri che sono stati con noi, la studentessa, gli studenti e le studentesse del Galileo, il Barba del collettivo di Fabbrica CKN e dalla stampa rassegnata anche questa settimana per tutti e tutte voi. Un grande ciao!